Riccardo, eccoti.
Ciao, mi sentite?
Sì,
mi sentite?
Benissimo, benissimo, benissimo. Hai un giallo canarino che non so cosa significhi. Io cerco sempre di associare, no, i colori all'umore, allo stato d'animo.
No, un caso, dai, un caso. Forse c'è il Tour de France in Francia, allora.
Ah, ecco, pensiamo al Tour de France. E invece noi pensiamo alla Juventus, caro Riccardo, perché sono giorni ovviamente caldi e non solo per le condizioni meteorologiche, soprattutto qui nella capitale, non so lì da te. Perché si fanno tanti nomi, stiamo cercando di fare una riflessione. Non voglio dire tanto fumo e niente arrosto, per carità, però tanti nomi, ma al momento soltanto l'acquisto di David. E sto chiedendo ai nostri amici a casa, e quindi voglio sapere anche la tua, se anche tu sei un po' preoccupato, sei ottimista, pessimista, ti aspettavi che stessimo un po' più avanti dall'arrivo di Comolli. Qual è il tuo stato d'animo da tifoso della Juventus?
Preoccupato ancora no. Io credo che Comolli abbia capito quanto è difficile operare nel mercato italiano e soprattutto quanto è difficile operare nel mercato della Juve. La Juve è quella società che quando si presenta raddoppiano i prezzi, e quindi questo secondo me lui lo ha già appurato personalmente. Certo è, per ora è arrivato solo il centravanti, noi bisogna rinforzarsi se vogliamo competere per arrivare perlomeno a fare un campionato accettabile. E come sai, io sono convinto che più che altro bisogna andare a girare nel mezzo del campo, dove ci mancano giocatori, soprattutto dove ci mancano i campioni. E le grandi squadre si costruiscono nel mezzo del campo, e purtroppo io non sento parlare di centrocampisti. Questo è il grande dilemma. Thuram e Locatelli, ok, però insomma bisogna rinforzare il centrocampo. E nella difesa, loro sperano nel recupero pieno di Caballe e Bremer, lo spero anch'io. Ma se questo non avvenisse sarebbero dolori. Quindi preoccupato ancora no, ma insomma bisogna cominciare a muoversi, questo sì, questo sicuramente sì.
E infatti quello che dico io, Comolli deve dare una scossa, no? Dopo il primo acquisto serve qualcos'altro. Poi torneremo al centrocampo e alla difesa, perché è notizia di poco fa, praticamente si è bloccata la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Osimhen, perché mancano, non usiamo il condizionale, le garanzie bancarie da parte del club turco. Ha parlato il presidente del Galatasaray, ha detto noi sicuramente puntiamo a Osimhen perché ha fatto bene con noi in quest'anno di prestito, però non vogliamo mettere in difficoltà il club. Quindi al momento situazione in fase di stallo. Mi arriva uno spiffero che insomma la Juventus potrebbe comunque non tentare il colpo Osimhen, perché mi pare di capire, così da come mi arriva qualche voce, c'è un po' di caos nel suo entourage, non lo so, però Riccardo Gambelli, investito da direttore sportivo, da Comolli, gli dice: Riccardo Gambelli, prendimi il centravanti, tu punteresti su Osimhen?
Allora, Osimhen l'anno l'ho visto al Napoli, mi ha impressionato, centravanti vero, uno che sposta gli equilibri di una squadra, e quindi la cifra è alta, la cifra è altissima, però se si vuole ritornare a essere forti, campioni in questa squadra ci devono essere, quindi io ci proverei in tutti i modi. So che non sarà facile, ci proverei una bella accoppiata David Osimhen, si comincerebbe a ragionare, e poi magari, ecco, spero centrocampisti che riforniscono i palloni, cosa che insomma quest'anno rifornimenti, anche gli anni passati nell'area di rigore abbiamo visto scarsità di palle gol. Quindi Osimhen ben venga, ma che vengano anche centrocampisti che gli servono i palloni. Però io direttore sportivo, se John Elka mi mette a disposizione la cifra, ci provo.
Lo prendi
assolutamente.
Lo prendi, hai ragione sul discorso. Uno dei problemi infatti principali della Juventus, sia con Motta che con lo stesso Tudor, è stato proprio gli ultimi diciamo così, il supporto alla punta, in questo caso era una sola punta 3-4-2-1, ma magari se dovesse arrivare un altro centravanti, come dici tu, magari si potrebbe giocare con due attaccanti e dietro il Diz, che in quel caso...
Ma vedi, scusa se ti interrompo, Vinti, Vlahovic, io ho sempre sostenuto e non mi stancherò mai di sostenerlo, che Vlahovic nella Juventus non è stato sfruttato come veniva sfruttato nella Fiorentina, dove il gioco era tutto per lui, arrivavano i palloni nell'area di rigore. Qui Vlahovic è stato sfruttato, dico sempre, per sempre l'esempio di Lukaku, come boa. E lui è un centravanti potente d'area di rigore che ha bisogno di rifornimenti. Se te in una partita porti 3-4 palloni in area solamente, come abbiamo visto, l'ha detto anche Birindelli, quindi chapeau a Birindelli, e è normale che Vlahovic faccia difficoltà a fare rete. Però ti voglio ricordare, Vlahovic, nonostante questa carenza di palle gol, è stato per 2 anni consecutivi il miglior marcatore italiano. Quindi è vero, ormai Vlahovic è un disco rotto e sono d'accordo che deve andare via per tanti motivi, però credetemi, e io sono convinto che Vlahovic poteva essere sfruttato in un altro modo alla Juventus.
Ah, su questo lo penso anch'io, però non concepisco il... O meglio, attenzione, lui 12 milioni gli spetterebbero, però magari se voleva poteva venire incontro alla Juventus. Ma questo è un altro discorso e credo, come dici tu, sono d'accordo con te, ahimè, è meglio che le strade si dividano a questo punto.
Non c'è dubbio.
Invece il centrocampista, io ne ho parlato anche ieri, hai ragione, servirebbe un top, ma i top adesso, allora, Tonali ha detto che resta in Inghilterra, non ci si fa il nome di questo Xhaka che qualche annetto ce l'ha, insomma, svizzero del Bayern, però non sarebbe un top. Quindi io non riesco a individuare, Riccardo, un centrocampista che sia in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus.
Lo stesso io, perché come ti dico sempre, quindi chi c'ha i grandi centrocampisti se li tieni stretti, oppure te le vende a 80-100 milioni. Questo è il problema. Noi bisognerebbe avere la fortuna di grandi osservatori di mercato, come abbiamo fatto con Vidal, come insomma è accaduto spesso, e qualche centrocampista fra virgolette semi sconosciuto è diventato un fenomeno. Vidal è caso più eclatante. Quindi noi bisognerebbe avere la fortuna di avere dei grandi conoscitori di mercato che puntano su un centrocampista dal prezzo economico, e questo centrocampista diventa un top, perché i centrocampisti già forti, prima di tutto, non te li vendano. E magari se qualcuno fa la follia di vendere ti chiede 100 milioni di euro,
questo.
Oppure prendi un De Bruyne a fine carriera a 34 anni e che comunque credo farà molto bene a Napoli, io di questo sono convinto, oppure ecco, vai su questi giocatori che si svincolano. Però il problema del centrocampo, caro Vinti, secondo me è immenso, perché Thuram sì, grande campione, Locatelli può stare nella rosa, ma come sai io non lo vedo come titolare, perché è un incontrista, fa difficoltà, anche rallenta sempre, ha un tempo di gioco in meno. Quindi, però nella rosa è un giocatore che secondo me ci può stare, anzi ci deve stare, perché è una grande personalità. Però non puoi pensare di andare con i titolari, con Thuram e Locatelli. Devi assolutamente andare sul mercato e portare qualcuno forte, o perlomeno all'altezza, ecco. Quindi
prima hai detto una cosa giusta, no? Servirebbero degli osservatori, come era un tempo, no? Magari scopri un calciatore, e veniamo al capitolo Coman lì. Ora, io pensavo, speravo, supponevo, ero convinto che con l'arrivo del manager francese passassimo da una società monocratica rispetto all'area sportiva, ovviamente Giuntoli, a una collegiale, chiamiamola così. E invece al momento, contrariamente a quanto annunciato dallo stesso Comolli, non abbiamo un direttore sportivo, e lui addirittura ha detto che servirebbe anche un direttore tecnico. Secondo te è il caso invece che si prenda un direttore almeno sportivo per il mercato nell'imminenza? E in generale, non temi che alla fine Comolli rischi di incappare non nell'errore, nelle difficoltà di Giuntoli, che non poteva fare tutto, Riccardo, perché in un grande club come la Juventus, storicamente la Juventus era sempre stata strutturata. A proposito, oggi è il compleanno di Moggi, 88 anni, e tantissimi auguri glielo ho fatti anche privatamente, come del resto tu. E quindi questa posizione di Como lì, perché parecchi dicono c'è un po' di confusione, non si capisce, non credi che serva un altro innesto in società per aiutare proprio in fase di mercato? Perché poi con il direttore sportivo automaticamente hai i talent scout, no? Che vanno a scovare, eccetera eccetera eccetera. Cioè, dimmi un po', secondo te questa posizione di Como lì, non tanto a giudicare il lavoro di Como lì, il fatto che possa avere difficoltà in questa fase ed essendo l'unico adesso.
Dunque, io sono convinto che ha bisogno di un direttore sportivo italiano che conosca il mercato italiano e conosca i giocatori italiani. In questo non c'è dubbio, e conosca un po' anche il campionato italiano. Perché un conto è il campionato francese e un conto è il campionato italiano, con tutto il rispetto. E quello che mi dicono, insomma, da gente ben informata, che è un uomo che è molto totalitario e vuole fare tutto lui. Cioè, insomma, si prende le responsabilità sia nel bene che nel male, quindi credo che il mercato poi lo farà lui. Però ripeto, come hai detto giustamente te, quindi attenzione a non fare l'errore di Giuntoli, perché Giuntoli ci ha lasciato le penne volendo fare tutto da solo, e invece te sai bene che ai tempi di Marotta, Agnelli e Paratici era un lavoro di team perfetto. Ognuno aveva il suo ruolo. Paratici faceva l'osservatore, e come osservatore era il numero uno. Marotta, grandissimo direttore generale, direttore sportivo, e Andrea Agnelli, grande presidente. Era un grandissimo lavoro di team, e più c'era anche Pavel Nedved. Quindi era un grandissimo lavoro di team. Con Giuntoli c'è stato un lavoro, un monolavoro, ovviamente, e abbiamo visto i risultati. Comolli mi dicano che sia un po' totalitario nel lavoro, però
accentratore, credo, diciamo, no?
Accentratore, però io sono sicuro che ha bisogno di almeno un direttore sportivo. Lui ha detto due, a me ne basterebbe uno, bravo, ecco.
Esatto, e poi caro Riccardo, c'è il capitolo, a proposito di dirigenza, il capitolo Chiellini. Ora, qualche giorno fa, insomma, abbiamo sentito qualche collega ha detto Chiellini non è proprio contentissimo, si aspettava di essere inserito nell'area tecnico sportiva, eccetera eccetera. Non so se tu sappia qualcosa in merito.
Ora, di preciso non so, ma conoscendo Chiellini, io credo che lui si aspettava, e lo dico sempre, un ruolo più tecnico. Poi ora c'è questo discorso del Los Angeles, che ieri mi ha fatto un po' preoccupare, no? Mi ha fatto un po' preoccupare, perché è diventato proprietario in quota del Los Angeles, e quindi ho pensato, vediamo se poi alla fine sarà un motivo di rottura con la società, ma questo è stato un pensiero mio, no? Oggi però leggo, qualcuno ha detto che è entrato nel Consiglio Federale della...
Sì, è entrato, sì, al posto di praticamente di Calvo, perché prima era il posto di Calvo, più o meno ci si aspettava questo, e ha preso il suo posto, è entrato nel Consiglio Federale oggi, ufficiale.
E quindi molto probabilmente manterrà anche il suo ruolo alla Juventus, perché poi è un uomo che ama la Juve, è un gobbo, io lo so per certo, è un gobbo, e quindi molto probabilmente manterrà il doppio ruolo. Però ieri, quando ho saputo del suo ingresso a Los Angeles, sinceramente non sono stato contento, dico la verità, anch'io. Perché potrebbe essere un motivo di rottura, oppure che magari si affiderà completamente al nuovo ruolo del Los Angeles, non lo so, ecco, insomma, non è che mi ha fatto molto piacere questa volta.
Però vedremo.
È una persona seria, e come ho detto juventino, quindi molto probabilmente porterà avanti il suo ruolo. Certo è che, come ti ho detto, io lo preferivo a contatto
più operativo
con la squadra.
Sì, esatto. Esatto.
Assolutamente.
L'ultima, Riccardo, al volo. Ieri l'ho chiesto ai nostri amici, la chiedo anche a te. A prescindere dal mercato che gli verrà fatto, quindi dai calciatori, la tipologia, eccetera, secondo te Tudor, per, diciamo così, allontanare gli scettici, o comunque per prendere in mano la Juventus, per prendersi la Juventus, qual è la una cosa mi devi dire che deve cambiare secondo te, al di là poi della rosa che ha a disposizione, campioni, non campioni, eccetera, lui personalmente, secondo te qual è la cosa principale che deve cambiare?
Questa è una domanda difficile. Io sono convinto che per quanto riguarda il modulo lui andrà avanti per la sua strada, e quindi quello che dovrà cambiare secondo me è rimettere, fare delle belle punture di juventinità a questi giocatori e portare serenità nell'ambiente, cosa che purtroppo con Thiago Motta è mancata da quasi subito. E la serenità in un ambiente, fare gruppo, serenità, insomma le cose che sono alla base per uno spogliatoio. Poi per quanto riguarda il fattore tecnico, qui dipende da lui, come ha detto te, un grande allenatore, io l'ho sempre pensato, deve essere lui che si adatta alle caratteristiche dei giocatori e non viceversa, o perlomeno diciamo una via di mezzo.
Esatto.
Noi abbiamo avuto un maestro in questo, lo dico tutte le volte, si chiama Marcello Lippi, lui parlava a voce con i giocatori prima del campionato, ognuno di loro, e si adattava alle loro caratteristiche. E guarda che cosa ha fatto Marcello Lippi, è diventato campione del mondo. Quindi, invece viceversa non va bene, perché la rigidità di Motta ci è costata cara, carissima.
Esatto.
Anche per il futuro, perché ritirare su i cocci, ora rimettere insieme i cocci, sarà difficile anche per Igor Tudor. E comunque, dai, io in questo momento il nostro allenatore...
va sostenuto, dai.
Vogliamoli bene, affianchiamolo e fino alla fine. Quindi.
Grazie mille Riccardo, alla prossima settimana, grazie, un abbraccio.
Un saluto a tutti i Gobbi.
Grazie, grazie Riccardo Gambelli.